Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi. Cari amici, buongiorno in questo sabato pieno di sole. Di solito, come sapete, noi cominciamo con un brano jazz, ma oggi è un giorno particolare, perché 73 anni fa nasceva Bob Dylan. Le musiche di questo pomeriggio sono dunque dedicate al grande compositore statunitense, interpretate da lui stesso oppure da altri artisti. A partire da questa Forever Young, per sempre giovane, che se non si può dire della sua persona, lo si può certamente dire della sua musica.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others. Let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay.
May your heart always be joyful.
joyful. May your song always be sung, and may you stay. Forever.
Bob Dylan, Forever Young. L'ultima volta che ci siamo sentiti in diretta, ho analizzato il documento dell'IPCC sui cambiamenti climatici. Avevamo visto quali sono le considerazioni, le analisi e soprattutto le soluzioni che l'ente intergovernativo dell'ONU suggerisce agli Stati per evitare una catastrofe planetaria che viene considerata estremamente probabile se la temperatura media del pianeta non verrà mantenuta al di sotto dei 2 gradi Celsius, forse addirittura 1,5, entro i prossimi decenni. L'aumento di temperatura media del pianeta è uno dei segnali di quei cambiamenti climatici che potrebbero cambiare tutte le carte in tavola e rendere le condizioni di vita su questo pianeta non più compatibili con la razza umana. In parole più semplici, potremmo non avere più la possibilità di sopravvivere o quantomeno di farlo tutti i 7 miliardi erotti che oggi siamo. Una delle misure dello stato avanzato dei cambiamenti del clima in corso è il cosiddetto effetto serra, vale a dire la capacità dell'atmosfera di intrappolare il calore proveniente dal Sole e riflesso dalla Terra verso l'esterno. Insomma, quella parte di calore che al pianeta non serve, che è un di più e quindi va smaltito in qualche maniera. È un po' come quando il radiatore di un'automobile butta via la parte di energia termica che il motore non è capace, per principi fisici, di trasformare in movimento. L'aumento dell'effetto serra può essere causato da vari fattori. Qualcuno sostiene che si tratta di un fenomeno del tutto naturale, probabilmente collegato ad un'attività anomala del Sole, anomalia che potrebbe anche essere ciclica e quindi a noi sarebbe capitato semplicemente di trovarci nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tuttavia non possiamo non sottolineare che questo aumento anomalo e rapidissimo negli ultimi decenni va di pari passo con altri aumenti che sono avvenuti. Guarda caso, tutti allo stesso modo, tutti nello stesso periodo, tutti con la stessa rapidità, seguendo dei grafici che sono perfettamente sovrapponibili l'uno all'altro. E dal momento che la scienza non crede molto nelle coincidenze, questo fatto fa pensare ad un collegamento diretto tra le varie grandezze in gioco, che sono l'aumento della popolazione mondiale, avvenuta in maniera estremamente rapida dopo il 1950, l'aumento dei cicli di produzione a base di combustibili fossili, carbone, petrolio, gas, con conseguente grande emissione di anidride carbonica e di altri gas serra in atmosfera. Ed infine l'aumento dell'inquinamento generale, della deforestazione, del degrado delle acque di mari e oceani, della riduzione delle capacità idriche e così via, cose che ho detto mille volte. Insomma, ci si è convinti che l'uomo con le sue attività sia stato il responsabile più importante dei cambiamenti climatici. Se anche il Sole centrasse, la sua azione sarebbe minoritaria rispetto a quella della nostra società. Non ripeterò ancora le questioni legate a questa faccenda, prima tra tutte quella morale che accompagna lo sviluppo di un modello sociale che vede pochi potenti vivere alla grande, molto al di sopra delle possibilità della terra, a spesa di una moltitudine di poveracci costretti alla fame e spesso alla morte per mancanza di mezzi di sopravvivenza. Ne ho parlato spesso anche l'ultima volta che ci siamo ascoltati. Il documento dell'IPCC che avevo esaminato un mese fa non usa mezzi termini. Se vogliamo stare al di sotto dei 2 gradi Celsius, bisogna che entro 15 anni il consumo di combustibili fossili si riduca dal 50-70%, Se si vuole invece restare sotto il grado e mezzo, cioè avere una maggiore sicurezza di sopravvivenza, la riduzione deve essere ancora più drastica, arrivando fino all'eliminazione quasi totale dei combustibili fossili entro il 2050. C'è un punto di quel documento che oggi vorrei riprendere, perché costituisce la base di partenza della puntata di Non ci credo di questo 24 maggio. Eccola, tra virgolette, una rapida decarbonizzazione del settore dell'elettricità è la chiave di una strategia economicamente conveniente ed è opportuno iniziare dalla chiusura delle centrali a carbone. Già, il carbone. Quanto se ne consuma ancora oggi e qual è il suo ruolo nella produzione di gas serra? Ed è davvero possibile che le nuove centrali, quelle che vengono sempre chiamate di nuova generazione, senza però mai spiegare di quale generazione si tratti, che le nuove centrali, dicevo, siano meno inquinanti di un campo di pannelli fotovoltaici? Esiste il carbone pulito? Se sì, come è fatto? È bianco? Cercheremo oggi di saperne di più. Prima però dobbiamo andare un pochino indietro, cercando nella storia della nostra società il ruolo che questo combustibile ha avuto. Non dico niente di nuovo se fisso la data dell'inizio dell'era industriale e quindi della società consumistica, che è la vera causa di tutti questi nostri mali, nella costruzione delle prime macchine a vapore. Come si sa, la scienza procede per gradi e dopo gli studi preliminari nel 600, la prima vera macchina a vapore è costruita da Newcomen all'inizio del XVIII secolo. Ci vogliono altri 60 anni perché James Watt la perfezioni al punto tale da farla entrare nei cicli produttivi dell'industria, oltre che, da dove era partito il problema, dell'attività mineraria. Quel che serve è produrre vapore e per questo ci vuole sempre una caldaia che riscaldi un liquido, per esempio acqua, che produca appunto il vapore necessario a muovere il resto degli ingranaggi. La caldaia va alimentata con un combustibile che all'epoca, siamo nel 700, può essere o legno o carbone. L'uso del legno è molto diffuso anche nell'Ottocento. Negli Stati Uniti, alla fine di quel secolo, il 90% dell'energia elettrica viene prodotta proprio con il legno, anche se bisogna ricordare che all'epoca ci sono solo 31 milioni di abitanti negli Stati Uniti. Ma il legno serve per molte altre faccende: costruire le case, costruire manufatti di ogni genere. Un po' alla volta il disboscamento diventa un problema negli Stati Uniti, poi anche in Europa. È così che si pensa di passare al carbone. Non è una novità il carbone di questo periodo, cioè dell'Ottocento. Già nel 500, nel 1500, in Inghilterra si usa il carbone al posto del legno. Certo, il carbone è più difficile da reperire perché bisogna scavare una miniera, organizzare l'estrazione, avere a disposizione mezzi e strumenti. Insomma, serve organizzazione, serve far diventare l'estrazione del carbone un'attività produttiva. Ma i vantaggi rispetto al legno sono parecchi: è più leggero, ce ne sono quantità enormi da estrarre, questo vale ancora oggi nel 2014, e soprattutto ha una resa molto migliore. Permettetemi una brevissima deviazione. I combustibili vengono valutati per la loro capacità di produrre calore. I valori che vi dirò adesso sono indicativi perché dipendono molto dalla qualità dei combustibili. Così, ad esempio, con un chilogrammo di carbone si producono poco meno di 8 kWh di energia. Per avere un confronto, il petrolio è in grado di produrne quasi 12. Ma all'inizio dell'Ottocento, per ottenere carbone bisogna scavare in profondità fino a 300 metri sotto il suolo. Le condizioni di lavoro sono terribili, senza la tecnologia e gli strumenti di relativa sicurezza odierni. In generale tocca ai bambini e alle donne infilarsi negli stretti cunicoli. I morti non si contano e nemmeno i malati di varie patologie polmonari. Questo aspetto, tuttavia, non è stato risolto del tutto, come mostrano gli incidenti che ancora oggi avvengono, soprattutto nei paesi che fanno del carbone un uso enorme come la Cina. Del resto è recentissima la tragedia in Turchia, dove 300 minatori sono morti proprio in una miniera di carbone. L'abbondanza di carbone porta, come dicevo, alla prima grande rivoluzione industriale della storia, quella che vede la nascita delle macchine a vapore, con esse l'industrializzazione dei processi, la nascita del consumo, del capitalismo, del proletariato. Gli schiavi umani, il primo combustibile che è stato usato dalla società, che poi sono diventati lavoratori delle fabbriche tessili, vengono sostituiti dall'energia di macchine che usano come fonte primaria il carbone. Nei 100 anni seguenti la tecnica fa passi enormi. le macchine a vapore diventano 30 volte più potenti e 10 volte più efficienti, anche se sono ancora troppo grandi, troppo pesanti per trasformarsi in automobili, ma certo non per diventare dei treni a vapore e rivoluzionare il sistema di trasporto del mondo occidentale. Tutto grazie al carbone. Dalla metà del XIX secolo si comincia ad estrarre anche il petrolio. Il primo pozzo si scava negli Stati Uniti, in Pennsylvania, per estendersi poi nel Texas, poi in Europa, precisamente in Romania, ed in Asia, in Indonesia. Solo molto più tardi i paesi arabi entrano in gioco. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si comincia ad utilizzare il gas naturale. Lo spartiacque tra l'era del carbone e quella del petrolio si può fissare al 1911, quando l'Inghilterra sostituisce l'alimentazione a carbone con quella a petrolio nella propria flotta. C'è ancora da dire che l'era del carbone non finisce per mancanza di combustibile, come era successo per il legno, ma perché si trova un'alternativa più valida. In realtà l'era del carbone non è affatto finita, tanto che ancora oggi fornisce il 25% dell'energia primaria, quasi tutta trasformata in energia elettrica, del pianeta. E proprio in questi anni si assiste al ritorno al carbone in molte zone. La Cina, che possiede grandi giacimenti di carbone, sta costruendo centrali a rotta di collo proprio con questo combustibile. Raddoppierà entro il 2030 la propria produzione di energia elettrica derivata dal carbone. E questa, come vedremo tra pochissimo, non è affatto una buona notizia per l'ambiente e per la salute degli abitanti del pianeta. Blowing in the Wind, questa canzone è l'inno pacifista consegnato da Bob Dylan alla storia. Quella che abbiamo ascoltato era la versione degli Hollies, un famoso gruppo degli anni 60, scritta tra l'altro da Nash. Bene, continuiamo il nostro discorso sul carbone. La domanda che ci facciamo adesso è: quanto ce n'è? Stiamo parlando ovviamente del carbone, quello nero, quello della Befana ai bambini cattivi o presunti tali. Poi cercheremo di capire anche che cos'è il carbone pulito e se davvero quella tecnologia funziona oppure no. Tanto per cominciare, come dicevo, appunto, quanto ce n'è di carbone da utilizzare oggi. Come sempre non è possibile avere delle cifre precise e poi la domanda è un pochino superficiale, perché la quantità di carbone utilizzabile dipende anche dai costi di estrazione. Se per tirare fuori un chilogrammo di carbone spendo più di quello che ricavo vendendolo, è chiaro che la produzione si ferma. Ma secondo alcuni ci sarebbe carbone per far funzionare la società attuale per almeno altri 300 anni. Enel, che è più prudente, sostiene che i 1.000 miliardi di tonnellate accertate basteranno per 200 anni. Certo, poi ci sono le riserve probabili e quelle possibili, che potrebbero allungare questo periodo, ma correttamente anche Enel pone l'accento sui costi di estrazione che devono essere convenienti. Quello che sappiamo è che oggi nel mondo si estraggono 6 miliardi di tonnellate ogni anno, che coprono il 30% di tutti i consumi energetici mondiali. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede per il 2035 un aumento di questo dato dal 25 al 65%. È vero che una simile forbice manca clamorosamente di precisione, ma quello che appare come un dato certo è che entro 20 anni sarà il carbone e non più il petrolio la prima fonte fossile primaria di energia. Quando si parla di rifornimenti di combustibile ci sono sempre una serie di fattori da evidenziare, non ultimo l'aspetto geopolitico. Abbiamo visto due puntate fa che la crisi tra Russia e Ucraina potrebbe avere ripercussioni serie anche sulla nostra bilancia energetica, dal momento che un quarto del gas che noi usiamo per fare elettricità arriva proprio dal paese di Putin, ma i tubi che ce lo portano passano attraverso l'Ucraina. Anche la costruzione di nuovi metanodotti deve tenere presente le varie situazioni mondiali. Le crisi che ogni tanto accadono nei paesi del Nord Africa, l'Algeria e la Libia sono altri grandi fornitori di gas per l'Italia, possono bloccare i rifornimenti. Se considerate che la stragrande maggioranza dell'energia elettrica italiana viene prodotta con il gas, avete una dimensione delle difficoltà cui andiamo incontro. Il carbone ha una storia completamente diversa, intanto perché garantisce un'alta affidabilità e sicurezza nelle forniture, che è probabilmente l'elemento più importante in qualunque strategia energetica di un paese. Si trova infatti in moltissimi paesi, circa 100, molti dei quali il 40% delle riserve è in zone politicamente stabili nell'area occidentale. Ecco dunque che il rischio geopolitico con il carbone si riduce al minimo. Non solo, ma con tanta concorrenza sarà praticamente impossibile avere delle impennate dei prezzi dovute per esempio a crisi politiche oppure a giochini finanziari speculativi. Per queste ragioni, gran parte dei paesi industrializzati e quasi tutti quelli in via di sviluppo puntano prioritariamente sul carbone per soddisfare le proprie esigenze energetiche. Certo, ci sono nazioni che possono farlo meglio di altre, tra queste la ormai citata tantissime volte Cina, il cui sottosuolo è molto ricco di carbone, tanto che 3/4 dell'energia elettrica viene prodotta con centrali a carbone. La conclusione è che siamo di fronte ad una fonte primaria di energia estremamente conveniente da un punto di vista politico, economico e strategico. Poi però c'è l'altra faccia della medaglia, perché quando pensiamo all'estrazione del carbone si aprono nelle nostre menti immagini completamente diverse da quelle relative all'estrazione di gas o di petrolio. In questo caso, infatti, vediamo degli uomini sporchi, coperti di nero, che escono da un buco scavato in terra, e in mezzo a quella faccia nera si aprono due finestre di stanchezza e di paura, due occhi che sembrano così bianchi da sembrare innaturali. Sono i nostri connazionali che hanno scavato nelle viscere del Belgio. C'è anche qualche nostro parente, uno zio, un cugino, costretti a guadagnarsi il pane in quel modo. Un parente che ha contratto la pneumoconiosi, tipica malattia, legata alle condizioni di vita dei minatori. A Donetsk, in Ucraina, c'è una statua al minatore con la sua brava lampadina in testa, ma curiosamente non è dotato di casco né di altri elementi di protezione. O ancora, associamo le miniere di carbone ai morti perché la storia del lavoro là sotto è costellata di morti, di tanti morti, migliaia. Un secolo fa a Monaghan, negli Stati Uniti, ci furono 1000 morti. Pochi anni dopo, a Dawson, sempre negli Stati Uniti, ne morirono 265. Nel 1956 in Francia, a Marcinelle, i morti sono stati 262. In questi due ultimi casi, la maggior parte di loro erano emigranti italiani. Uno dice, è roba vecchia, adesso non succede più. Purtroppo non è vero. Negli ultimi due mesi del 2010 abbiamo avuto notizia di 3 gravi incidenti minerari. In Cina con 37 morti, in Nuova Zelanda con 29 e in Cile, dove 34 persone sono rimaste intrappolate per più di un mese nelle viscere della terra. Per la Cina, santuario delle miniere di carbone, le stime ufficiali parlano di 6.000 morti l'anno, anche se quelle non ufficiali fanno salire la cifra a 20.000. I dati pubblicati qualche mese fa dall'agenzia di stampa francese riferisce di oltre 1.000 morti nel 2013, anche se la stessa France Presse rammenta che si tratta di cifre ufficiali e probabilmente molto sottostimate, quindi molto sgonfiate rispetto al reale. Ho già citato il recentissimo caso della Turchia, che può servire come ulteriore prova, dove sono morte 300 persone. Dunque, parlare di sicurezza personale o di nessun effetto sulla salute dei minatori è una bugia con le gambe cortissime. Qualcuno però può considerare queste morti e le malattie come un prezzo da pagare per il progresso, per avere cioè in casa tutti i benefici che l'energia prodotta può portare. Io francamente non so quanto le famiglie dei defunti minatori apprezzino l'aria condizionata prodotta grazie all'energia che si è portata via il marito o il padre in una esplosione o nell'allagamento di un profondo cunicolo. Prima di proseguire, un altro brano di Bob Dylan. Il prossimo è veramente molto particolare, si chiama Highway 61 Revisited. La Highway 61 è l'autostrada che collega gli stati del nord, dove Dylan è nato, con New Orleans, una strada abbattuta soprattutto dai lavoratori neri che dal profondo sud avevano raggiunto le grandi città più a nord lungo il corso del fiume Mississippi, come Chicago, St. Louis e Memphis. La lirica si compone di 5 strofe, in ciascuna delle quali qualcuno descrive un problema insolito che alla fine trova compimento o soluzione su quell'autostrada. Così la prima scena vede Abramo dover uccidere il figlio Isacco proprio sulla Highway 61.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she said.
says it's much too late. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell a second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61.
Highway 61 di Bob Dylan. E l'Italia dunque? Qual è la situazione? Cominciamo con un numero. Il nostro paese importa ogni anno 19 milioni di tonnellate di carbone. L'80% di questo arriva da tre paesi, gli Stati Uniti, il Sudafrica e l'Indonesia, che non sono proprio dietro l'angolo, ma sono quelli che offrono le migliori condizioni di acquisto. La domanda che viene subito dopo è: a cosa serve così tanto carbone nel nostro paese? E la risposta è semplicissima: a far funzionare 13 centrali termoelettriche che producono energia. Voglio ribadire, se ce ne fosse bisogno, che il carbone è sicuramente la fonte primaria più conveniente perché costa meno, arriva da paesi politicamente stabili, garantisce fornitura per un lunghissimo periodo di tempo. Lo sottolineo ancora perché i sostenitori di questo modo di produrre energia usano questo argomento per convincere tutti della bontà di questa operazione. Recentemente Andrea Clavarino, presidente di Assocarboni, nel corso di una riunione internazionale a Parigi, diceva: se l'Italia continua ad ignorare il contributo del carbone alla produzione di elettricità a prezzi competitivi, il suo tessuto industriale storicamente solido presto sarà a rischio. Insomma, il carbone come salvatore dell'economia e della produzione italiana. E poi danno del terrorista a chi mette in guardia sui rischi che questa società costruisce verso ambiente e salute. Ma andiamo con ordine. Dove sono queste centrali? Quanta energia producono? Sono sparpagliate un po' dappertutto. Noi ne abbiamo due vicino a casa, a Marghera e a Fusina, un'altra a Monfalcone, una a Brescia, tre si trovano in Liguria, due in Sardegna, una nel Lazio, una in Umbria e due in Puglia. 13 impianti che forniscono complessivamente, secondo i dati forniti da ADN Cronos, attorno ai 45.000 gigawattora di energia l'anno, che rappresenta grosso modo il 12% del fabbisogno nazionale. Per avere un confronto, questo valore sale al 33% in ambito europeo e addirittura al 40% a livello mondiale, dove paesi già citati come la Cina e altri in via di sviluppo danno un contributo molto forte per aumentare l'incidenza e quindi la percentuale. Il WWF ha calcolato e esposto nell'incontro internazionale sul clima di Varsavia di alcuni mesi fa che quelle 13 centrali producono il 30% dell'inquinamento atmosferico legato alla produzione di energia elettrica. Ma ci sono dati anche a livello europeo. L'associazione non profit con sede a Bruxelles, Health and Environmental Alliance, stima che i costi per l'impatto sanitario provocato dal carbone possano arrivare a oltre 40 miliardi di euro l'anno. Naturalmente ognuno è l'avvocato di se stesso e, se le associazioni ambientaliste fanno questo tipo di ragionamenti, coloro che hanno interessi forti nello sviluppo della produzione di energia da carbone ne fanno di completamente diversi. Così il già citato Clavarino di Assocarbone, non l'ho detto prima, lo dico adesso, è l'associazione che tutela la produzione che gira intorno a questo combustibile, Clavarino, dicevo, lamenta proprio la scarsa incidenza del carbone nel mix energetico nazionale, sostenendo che la centrale di Civitavecchia, recentemente trasformata a carbone, è un gioiello come pochi altri al mondo. Quella centrale, sostiene l'imprenditore, aperte virgolette, è più avanti di tutti nel carbone pulito. È un gioiello, In totale, negli ultimi anni sono stati investiti 6 miliardi di euro per il miglioramento delle nostre centrali e ciò ha permesso di ridurre l'inquinamento e di raggiungere un grado di efficienza del 40% superiore alla media nazionale, che è del 35%. Chiuse le virgolette. Questo essere più avanti nel carbone pulito è una frase che scatena dubbi e perplessità, perché a leggere i resoconti del WWF, ad esempio nella persona di Maria Grazia Medulla, responsabile del clima e dell'energia, oppure dei responsabili dell'associazione Nomisma Energia, che certo non è un covo di ecoterroristi, visto che è stata fondata da Prodi e suoi amici e sostenuta da alcune banche e da grandi gruppi economici. Dunque, secondo costoro, l'ottimismo di Clavarino sembra essere esagerato, in quanto dicono, senza mezzi termini, il carbone pulito non esiste. Qualunque sia il processo cui viene sottoposto, la sua quota di CO2 la emette comunque ed è nettamente superiore rispetto a quella prodotta da qualsiasi altra fonte primaria. Anche sul fatto che la nostra bolletta energetica, quella che paghiamo ai fornitori di elettricità, sia più cara che altrove, ci sono interpretazioni completamente differenti. Se Assocarbone sostiene che il prezzo può calare aumentando l'incidenza del carbone sul mix energetico, le opposizioni usano altre argomentazioni, come la seguente di Maria Grazia Midulla del WWF, aperte virgolette. Oggi il carbone non conviene a nessuno. In Italia non lo produciamo, se non in quantità scarse e di qualità non eccezionale in Sardegna. Costa poco importarlo, ma i prezzi sono bassi per i produttori, non per i consumatori. E nel prezzo finale non si tiene conto del danno che produce per via del cambiamento climatico. Chiuse le virgolette. In effetti è piuttosto complicato orientarsi in questo ginepraio di opinioni e per chi non è un tecnico è ancora più difficile. Perfino la lettura dei documenti al riguardo risulta quasi inutile perché si capisce benissimo che le posizioni sono sempre determinate o da ideologie o dalla convenienza e per uno che ne parla in un senso se ne trova sempre un altro che lo fa in senso opposto. Si scopre così che, secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, l'ISPRA in sostanza, mentre le emissioni di particolato delle centrali a carbone in Italia sono basse, l'impatto è significativo per gli ossidi di zolfo e per i metalli pesanti. D'altro canto, l'ISPRA sottolinea che i dispositivi di rimozione degli ossidi di azoto e delle polveri installate nell'impianto di Civitavecchia sono molto più efficienti di quelli degli altri impianti. Ed infine i costi. Perché mai paghiamo così tanto le bollette rispetto al resto del mondo? C'era un vecchio adagio durante il referendum contro le nuove centrali nucleari in Italia che prendevano la Francia come esempio, avrebbero voluto riempirci di reattori per abbassare i prezzi. Adesso, passata quell'opzione, si vorrebbero costruire decine di centrali a carbone. L'osservazione che si può fare è che proprio l'uso delle fonti fossili rappresenta un incremento a quello che noi paghiamo. In effetti a queste fonti lo Stato regala molti soldi in forma di incentivi per importi nettamente superiori di almeno 6-7 volte a quelli elargiti alle fonti rinnovabili. Lo stesso avviene anche in Europa, dove nel 2013 sono stati dati 100 miliardi di euro in incentivi alle fonti fossili e 30 alle rinnovabili. E poi c'è il solito discorso, cioè la differenza tra il prezzo e il costo, perché al prezzo basso del carbone dobbiamo poi aggiungere quello che lo Stato deve pagare come costi collaterali legati ad esempio al danneggiamento del clima, dell'ambiente e soprattutto della salute dei propri cittadini. Sono oneri di cui tutti noi ci facciamo carico attraverso le tasse e le multe da pagare all'Unione Europea. Per orientarci un pochino cercheremo di esaminare alcuni documenti, ma lo faremo dopo un'altra canzone di Bob Dylan, When the Ship Comes In, che cantava insieme a Joan Baez dal palco dove Martin Luther King nel 1963 a Washington lanciava il suo discorso più famoso con I Have a Dream. La ascoltiamo in una versione molto bella, molto particolare di un gruppo folk irlandese, tra l'altro molto stimato da Dylan, The Chieftains, quindi ascoltiamo When the Chips Comes In.
Oh, the time will come when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing, like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. Oh, the seas will split and the ship will head, and the sands on the shoreline will be shaking. Then the tide will sound and the winds will pound, and the morning will be a breaking. Oh, the fishes will laugh as they swim out of the pan, and the seagulls, they'll be smiling, and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as they are spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and be buried at the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts out onto the shoreline, and the sun will respect every face upon the deck the hour that the ship comes in. Then the sand will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a touch it, and the ship's wise men will remind you once again that the whole
la musica irlandese la fa da padrone in questa bellissima, secondo me, versione di questa canzone When the Ship Comes In, quando la nave rientra. Io vorrei cominciare l'analisi dei danni provocati dal carbone dalla sentenza di un tribunale che recentemente è stata emessa contro i vertici dell'Enel per fatti che riguardano la centrale di Porto Tolle, provincia di Rovigo. Prima di scatenare il contraddittorio, voglio chiarire che si tratta di una sentenza di primo grado, quindi non definitiva. Dobbiamo tenerne conto, ma le osservazioni dei giudici rimangono e io di quelle voglio occuparmi. In effetti, la condanna di Scaroni e Tatò, all'epoca dei fatti tra il 98 e il 2005, amministratori delegati Enel, avviene, virgolette, per aver messo in atto condotte che mettono in pericolo la comunità. Ora, non so a voi, ma a me sembra una cosa molto grave questa, e se si legge il resto del documento si capisce anche perché. I giudici sostengono che i due erano a conoscenza che la centrale non era dotata di quegli orpelli tecnologici che impedissero la fuoriuscita di emissioni di vario genere. I valori misurati erano nettamente superiori ai limiti previsti dalla legge, limiti che tra l'altro non sempre sono garanzia di pulizia dell'ambiente e di sicurezza sanitaria. Insomma, i due non potevano non sapere che le carenze dell'impianto avrebbero prodotto inquinamento e malattie. Ed in effetti si parla di un incremento massiccio di patologie respiratorie nella popolazione infantile tra i minori di 14 anni. È stata l'ISPRA, per conto dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute, a stimare i danni causati dalla centrale in 3,6 miliardi di euro. Un impianto che ha prodotto in un solo anno 4 volte l'anidride carbonica immessa in atmosfera dalla città di Milano e più del doppio degli ossidi di zolfo proveniente dall'intero settore dei trasporti italiani. Uno dice: cosa c'entra il carbone? Ancora niente, perché quella centrale andava ad olio combustibile, per la precisione ad oil emulsion, un derivato dal petrolio ricavato dai bitumi. Poi, il 5 gennaio 2011, viene autorizzata la sua conversione a carbone. Lo decidono la regione, retta già allora da Luca Zaia, e il Ministero per lo Sviluppo, che era diretto da Paolo Romani, che aveva sostituito Claudio Scajola, defenestrato per la famosa questione dell'appartamento a Roma. Era tutto fatto. La VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, era stata accettata come buona già da molto tempo e si stava per partire. Poi però interviene il Consiglio di Stato, che ferma tutto, compreso il provvedimento del Ministero dello Sviluppo che autorizza la conversione. Nei mesi seguenti la querelle prosegue. Greenpeace è sempre stata molto attenta alla questione di Porto Tole. Anche le altre grandi associazioni l'hanno fatto e anche alcuni pochi, devo dire, partiti politici più attenti di altri alle questioni ambientali. Nel 2014 la commissione VIA del Ministero dell'Ambiente boccia il progetto di conversione. Uno dei punti forti, dei rilievi mossi al progetto, riguarda i morti in eccesso, vale a dire quelli che senza i fumi della centrale sarebbero ancora vivi. Secondo le stime dell'ISPRA, riprese poi da Greenpeace, sarebbero 85 l'anno, in una zona sicuramente bellissima, ma decisamente poco abitata. C'è un altro intervento della magistratura che riguarda centrali a carbone, precisamente quella di Vado Ligure, di proprietà di Tirreno Power, un'azienda ex di Enel, attualmente detenuta da Suez Gas de France per il 50% e da Sorgenia per il 39%. I gruppi a carbone della centrale, l'11 marzo scorso, sono stati messi sotto sequestro perché i fumi avrebbero causato, tra il 2000 e il 2007, più di 400 morti in eccesso. In questi giorni la richiesta da parte di Tirreno Power di riaprire l'impianto è stata respinta dal Tribunale di Savona. Dunque, nonostante le assicurazioni dei venditori di carbone e di energia ottenuta con questa fonte primaria, la magistratura si preoccupa più delle conseguenze sull'ambiente e sui cittadini che della sicurezza energetica del paese. Fa bene? Fa male? Io credo che ognuno possa dare la risposta che sente propria a questa domanda. Il secondo documento che vorrei esaminare con voi è prodotto invece da una grande azienda tedesca, la Siemens, anzi dalla più grande azienda europea per fatturato e dipendenti, sono ben 360.000. Avendo una delle sedi principali a Monaco di Baviera, ha coinvolto la locale università nella persona del professor Horst Wildemann per uno studio sui cambiamenti necessari alla produzione di energia per risolvere il grave problema delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Lo studio è di fine ottobre 2013, quindi possiamo ritenerlo decisamente molto recente. Horst Wildemann è uno dei più stimati professori della Technical University di Monaco. È utile considerare che Siemens si occupa anche di energia per accrescere i propri profitti. Non stiamo quindi esaminando le considerazioni di una qualche associazione ambientalista. Le considerazioni partono tutte dalle emissioni di CO2 che accompagnano la produzione di energia. Se questa, come si stima, crescerà di quasi il 3% all'anno fino al 2030, si arriverà ad una concentrazione serra del 30% più elevata rispetto ad oggi. Il fatto che lo studio avvenga in Germania, uno dei paesi che da più tempo e con maggiori investimenti, almeno in ambito europeo, si è mosso lungo la green economy, rende le conclusioni ancora più drammatiche. Nonostante il massiccio utilizzo di energia verde, la Germania non ha per niente diminuito le proprie emissioni di CO2, il che significa che da sole le fonti rinnovabili non ce la fanno a risolvere il problema. Una delle soluzioni proposte, anzi quella maggiormente sostenuta da Siemens, è la conversione delle centrali a carbone in centrali a gas, dunque il contrario di quello che sta succedendo da noi. Se le centrali elettriche a carbone venissero sostituite su larga scala da centrali a gas entro il 2030, le emissioni di CO2 nel settore energetico potrebbero ridursi anche del 5% rispetto ai livelli attuali. Questa è la conclusione di Wildemann, che tuttavia continua, aperte virgolette. Certo, sarebbe illusorio sostituire ora tutte le centrali a carbone con quelle a gas, ma le potenzialità individuate sono davvero impressionanti. Le emissioni globali di CO2 che ogni anno potrebbero essere eliminate interrompendo la produzione di energia da carbone equivarrebbero alla quasi totalità delle emissioni di CO2 di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea, chiuse le virgolette. E Michael Suess, amministratore delegato del settore energia di Siemens, rivela il retroscena dello studio che ha cercato di mantenere un equilibrio tra sostenibilità, affidabilità ed economia. Per cominciare, non tutti i paesi sono uguali per esigenze, per cultura, per tradizioni e anche per esigenze in campo energetico. Per questo lo studio ha diviso le nazioni in 5 tipologie, per ciascuna delle quali è stata fornita una ricetta, una soluzione. Nei paesi con una richiesta di energia in lenta crescita ci sono da un lato i pionieri green, che tendono marcatamente verso le fonti rinnovabili, e dall'altro i tradizionalisti, che tendono invece a minimizzare l'apporto dell'energia verde. Tra i paesi con una domanda di energia elettrica in rapido aumento ci sono le nazioni energivore, che hanno già raggiunto un alto livello di elettrificazione, e invece le nazioni cosiddette Next Wave Electrifiers, cioè quelle che raggiungeranno alti livelli di elettrificazione con la prossima ondata, nelle quali ancora sussistono notevoli lacune nella fornitura energetica a tutti gli abitanti. Il quinto gruppo è quello dei massimizzatori delle esportazioni di petrolio, che si caratterizzano per il loro obiettivo di migliorare l'efficienza energetica di petrolio ed estrazione del gas. Lo studio ha rilevato, per esempio, che l'Europa potrebbe risparmiare circa 45 miliardi di euro entro il 2030 se molti degli impianti che generano energia da fonte rinnovabile fossero costruiti presso i siti che offrono i più alti rendimenti di energia elettrica. In questo scenario, i nuovi impianti fotovoltaici sarebbero installati principalmente nelle zone più calde del sud Europa, mentre gli impianti eolici sarebbero costruiti nelle regioni più ventose e più settentrionali d'Europa. Insomma, sarebbe veramente assurdo mettere degli impianti fotovoltaici dove non c'è il sole e mettere degli impianti eolici dove non c'è il vento. Negli Stati Uniti, gli 80 miliardi di dollari di perdite annue causate dai costi indiretti delle interruzioni di corrente potrebbero essere evitate se la qualità della rete venisse migliorata. E in Cina sarebbe possibile fermare le emissioni di CO2 a livello attuale se le fonti di energie rinnovabili fossero sfruttate completamente. Tuttavia, questo richiederebbe quasi il doppio degli investimenti. In alternativa, le emissioni potrebbero essere ridotte senza ulteriori costi se entro il 2030 un terzo delle centrali elettriche a carbone in Cina fossero sostituite da moderne centrali a gas. A proposito della Cina, bisognerebbe comunque pensare a cosa farne di tutto quel carbone che fornisce elettricità a buona parte della popolazione, ma impedisce agli abitanti di Pechino o di Shanghai di vedere le stelle a causa dello smog prodotto anche dagli impianti a carbone. A leggere i resoconti sul piano quinquennale, che quello attuale scade nel 2017, una parte molto importante delle azioni per migliorare la situazione è legata alla rinuncia da parte dei cinesi ad impianti a carbone. È previsto tra l'altro il divieto di costruire nuove centrali di questo tipo lungo alcuni grandi fiumi per portare al 65% contro l'attuale 75% l'incidenza di questo combustibile fossile sul mix totale. L'energia non prodotta sarà garantita da fonti rinnovabili e purtroppo da un aumentato numero di reattori nucleari. A Pechino il piano prevede di ridurre a meno della metà, 10 milioni di tonnellate, il consumo di carbone entro il 2017, contro i 23 milioni che sono stati consumati nel 2012. Insomma, sembra proprio che dovunque ci si giri, la preoccupazione principale sia quella di limitare l'uso di questo combustibile, ritenuto dai più la fonte principale di inquinamento del pianeta e quello che incide maggiormente sui cambiamenti climatici. I venditori di carbone e gli utilizzatori non vogliono saperne, ma vista la situazione mondiale, mi pare che presto o tardi dovranno farsene una ragione. Getting dark, too dark. Questa è una delle canzoni più famose di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Doors, bussando alla porta del paradiso, un brano che ha avuto una quantità impressionante di cover e quella che abbiamo appena ascoltato era di Eric Clapton. Il carbone pulito. La disputa sul carbone pulito, quello cioè che non inquinerebbe per niente, è in corso da un po' di tempo. Prima di cercare di capire di cosa si tratta, vorrei tornare su un paio di affermazioni degli organismi internazionali. Due settimane fa, esaminando il documento dell'IPCC sui cambiamenti climatici, una delle posizioni che ho sottolineato è stata la seguente. La tecnologia attuale sta lavorando in varie direzioni per ridurre l'effetto serra. Da un lato c'è lo sviluppo delle energie rinnovabili e dall'altro ci sono le opzioni che ci fanno rimanere dentro il sistema, vale a dire il nucleare e la cattura e stoccaggio della CO2 legata all'uso del cosiddetto carbone pulito. Secondo il gruppo intergovernativo dell'ONU, queste due ultime non hanno una maturità tecnologica che faccia ben sperare. Insomma, secondo l'ONU, questa strada è da evitare per non perdere tempo e un sacco di soldi. Si tratta ovviamente di un parere probabilmente di parte, vista la posizione nettamente a favore delle rinnovabili da parte dell'IPCC. Ci sono però altri documenti al riguardo. Per esempio quello del World Watch Institute che un anno fa ricordava la situazione di questa tecnologia. Si parla di 25 miliardi di euro stanziati ogni anno per i progetti, che sarebbero 75 in tutto distribuiti in 17 paesi. Ci sono anche 8 centrali che praticano questo sistema da alcuni anni, ma i risultati sono davvero miseri se consideriamo che nel 2010 la riduzione di emissioni di CO2 si è fermata allo 0,5%. Questo è quello che dice il World Watch Institute. Insomma, l'idea non ha, al momento almeno, nessun riscontro concreto e appare più che altro come un'altra voragine in cui finiscono i finanziamenti pubblici. Dall'altra parte però ci sono altre dichiarazioni di tutti coloro che di queste attività vivono, spesso vivono anche bene, che sostengono che proprio questa tecnologia sia il futuro di un mondo migliore e che opporsi sia un atto addirittura criminoso. Di cosa si tratta dunque? Come si fa a far diventare bianco il carbone nero? La questione è piuttosto complessa e quindi ho preferito fare riferimento a chi di energia si intende, vale a dire di Enel e di Enea. Prima di cominciare, tuttavia, deve essere chiaro che la riduzione di inquinamento è solo uno degli obiettivi delle operazioni. L'altro, ugualmente importante, anzi di più da un punto di vista economico, è il miglioramento del rendimento della combustione per ottenere dunque più energia possibile da ogni chilogrammo di combustibile. Il carbone contiene un sacco di sostanze pericolose, minerali, impurità, che devono essere eliminate. Le polveri in particolare sono un problema già nel trasporto, per questo è previsto un sistema a circuito chiuso che prelevi il carbone dalle navi e lo porti direttamente alle caldaie, facendo in modo che non ci sia alcuna dispersione delle polveri in atmosfera. Ci sono poi procedimenti particolari che comprendono la gassificazione del carbone e si arriva ad ottenere sia ottimi rendimenti che una qualità molto buona dal punto di vista dell'inquinamento, quindi si riesce a ridurre notevolmente l'inquinamento. Le cose stanno un po' come quando parliamo degli inceneritori. È inevitabile che nella combustione si producano inquinanti di vario genere e quindi la sola strada da percorrere è cercare di intercettarli. In particolare il diossido di zolfo può essere sensibilmente ridotto usando particolari sostanze che alla fine lo trasformano in gesso. Questa tecnica è molto avanzata, ma niente si può fare contro le radiazioni contenute naturalmente nel carbone. Ci sono poi gli ossidi di azoto, che possono essere ridotti drasticamente regolando la combustione e rendendo quindi meno drammatica la situazione post-combustione. Rimane il particolato di cui ho parlato ormai decine di volte. In questo caso i filtri a manica ed elettrostatici sono in grado di fare un lavoro veramente strepitoso sui PM10 e in parte sui 2,5, ma quando si scende a dimensioni inferiori delle particelle i filtri non servono più a niente. Sarebbe come pretendere di catturare un girino con una rete da pesca per pesci grossi. E rimane comunque, esattamente come negli inceneritori, il problema di dove mandare le polveri raccolte dai filtri. Spesso, secondo Enel, queste vengono rimandate alle navi che hanno portato il carbone con destinazione i cementifici che le utilizzano per fare cemento o come inerte per il calcestruzzo. Resta aperta la questione dell'anidride carbonica, perché pulito o non pulito, il carbone produce grandi quantità di CO2 quando viene bruciato. Cosa fare allora? Se ci pensate, siamo in una situazione simile, anche se ritenuta meno drammatica dei più, a quella delle scorie nucleari. Tutti sanno che vengono prodotte, nessuno sa cosa farne, ma si continua a produrne lo stesso. Una delle idee sostenuta da ingentissimi investimenti a livello mondiale è quella della cosiddetta cattura e stoccaggio della CO2 in sigla CCS, vale a dire di catturare l'anidride carbonica emessa dalle ciminiere e racchiuderla in profonde grotte da cui non possa più uscire. Purtroppo questa soluzione ha delle pecche. La prima è che noi non possiamo sapere se tra qualche secolo qualcuno non apre improvvisamente quella dispensa. Potreste chiedervi che cosa ce ne frega e se una simile evenienza sia davvero pericolosa. Allora vi racconto una storia. In Camerun c'è un lago vulcanico, il lago Nios, sotto il quale c'è una enorme sacca di magma che provoca la fuoriuscita di anidride carbonica. È un fenomeno del tutto naturale e questo lago non è il solo nel mondo in queste condizioni. Di solito la CO2 rimane confinata sul fondo, anche per la grande profondità del lago, circa 250 metri, e per la conseguente pressione che tutta quell'acqua esercita. Ma nell'estate del 1986 qualche cosa ha turbato questo equilibrio, probabilmente la quantità di anidride carbonica aveva superato un certo valore limite. Una nube enorme uscì da quel lago, 80 milioni di metri cubi di gas, ed essendo più pesante dell'aria è rimasta incollata al suolo fino ad un'altezza di circa 100 metri. I pochissimi sopravvissuti ricordano un grande boato, poi più nulla. Quel veleno è inodore, incolore, un assassino perfetto. Si è distribuito in un raggio di 26 chilometri, uccidendo animali e persone, spesso passate dal sonno alla morte. 3.500 capi di bestiame e 1.800 uomini e donne sono stati eliminati in un attimo. Se questa è stata la più grave sciagura di questo genere, non è però stata la prima. Anche il lago Monum, sempre in Camerun, 2 anni prima, era stata la scena di un simile disastro. I morti allora erano stati 37 e non era stata data nessuna spiegazione alla popolazione. Oggi il lago Nios è considerato pericoloso, tanto che dal 2001 vengono eseguite periodicamente operazioni per togliere, ovviamente in sicurezza, quantità di anidride carbonica dalle sue profondità. È chiaro che questa prospettiva non è che debba accadere per forza, ma la pericolosità del confinamento della CO2 in grotte è proprio questa, cioè quello che potrebbe accadere un domani. È triste constatare che, ancora una volta, non essendo capaci di risolvere i nostri problemi, costruiamo soluzioni che potrebbero rivelarsi catastrofiche per le generazioni che verranno, e comunque rimandiamo a loro una soluzione che non sappiamo neanche se esiste, proprio come con il nucleare. Anche tra le organizzazioni di gestione dell'energia mondiale, per esempio il Dipartimento dell'Energia statunitense, c'è una grande cautela nel prendere le parti di chi è favorevole a questo procedimento. E così emergono le difficoltà che lo stesso Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti riassume così. Primo, la CO2 ha una capacità di lubrificare le zolle geologiche. Se inserita quindi vicino a faglie sismiche, può diventare la causa di terremoti. 2. Il gas serra CO2, se iniettato nel sottosuolo, causa una conversione chimica che può inquinare le acque potabili. Infatti, spiegano i chimici, si avrebbe un aumento dell'acidità che potrebbe liberare elementi chimici pericolosi, fra i quali i metalli pesanti come nickel, cromo, cadmio e arsenico. Questi inquinanti spesso riescono ad arrivare alle falde acquifere. Per le popolazioni che vivono sfruttando queste risorse idriche, una conversione chimica di questo tipo renderebbe le acque velenose ed inutilizzabili. Terzo e ultimo, la questione degli investimenti, che sono davvero enormi.
Undertaker's size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. They've gone down to love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his tiny suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, or was I? But I did it because you lied, because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so.
so bad. Honey, I want you.
E questo era un altro brano famosissimo di Bob Dylan, è un brano del 1966, una delle canzoni direi più pop di questo suo periodo elettrico, no? I Want You. Io voglio chiudere questa puntata di Non ci credo leggendovi e commentando un articolo apparso sul web. È chiaramente di parte, meglio dirlo subito, contro la pretesa di spendere tanti soldi e tante energie per inseguire un miraggio di un carbone pulito che in realtà non esiste. Certo è di parte, ma chi non lo è? Del resto siamo immersi in una informazione che da sempre, ogni giorno, con grandi mezzi e straordinari interpreti, fornisce sempre la stessa versione. Lasciate che qui a Radio Cooperativa diamo una versione differente che potrete poi confrontare con tutte quelle che volete per farvi una vostra idea personale. Se non lo facessimo noi, come fareste voi a fare un confronto? Ecco dunque l'articolo. È stato pubblicato di recente sul sito di National Geographic con una serie di immagini dal titolo «Esiste il carbone pulito?». Sono foto di grande impatto che io vi consiglio di andare a vedere sul sito. Il sito è nationalgeographic.it, accompagnate da un commento di Marco Cattaneo, che è il direttore della versione italiana della testata. Io ve ne leggo uno stralcio, anche se ricalca cose che vi ho già detto questo pomeriggio. Aperte le virgolette. Gli ambientalisti non credono affatto alla storia del carbone pulito. E come dar loro torto? Basta dare un'occhiata alla West Virginia, dove per estrarre carbone sono state spianate intere montagne degli Appalachi e gli acidi tingono di arancione le acque dei torrenti. Oppure basta andare in centro a Pechino, dove spesso l'aria è più densa che nella sala fumatori di un aeroporto. In Cina l'inquinamento atmosferico, dovuto in gran parte alla combustione del carbone, causa oltre 1 milione di morti premature all'anno, per non parlare delle migliaia di vittime provocate dagli incidenti in miniera, in Cina e altrove. Il carbone, per usare un eufemismo da economisti, è pieno di esternalità, cioè impone costi pesanti alla società. È la fonte di energia più inquinante e dannosa, ma per molti aspetti è anche la più economica ed è tuttora indispensabile. Il problema non è se il carbone possa diventare pulito. Non può. Dobbiamo piuttosto chiederci se è possibile ottenere un carbone abbastanza pulito da non provocare più disastri a livello locale né cambiamenti devastanti nel clima globale. Chiuse le virgolette. Il Carbon Capture Storage, CCS, la tecnologia per la cattura e lo stoccaggio della CO2, è l'argomento preferito dai profeti del carbone pulito, che vogliono farci credere che sia cosa fatta intrappolare la CO2 e iniettarla nel sottosuolo. Al contrario, ci deve essere qualche problema se in Europa è andata in fumo la gran parte dei finanziamenti dell'Unione Europea per i progetti sperimentali. Se gli scienziati consigliano di lasciare le fonti fossili sottoterra e se il rischio sismico derivante dall'estrazione e iniezione di gas e fluidi, argomento ben analizzato all'estero e molto poco in Italia, inizia ad essere un tema affrontato anche dai media. Al proposito, scrive il National Geographic che, di nuovo aperte le virgolette, Mark Zobach e Steven Gorelick, geofisici della Stanford University, sostengono che dove la roccia è fragile e fagliata, e cioè secondo loro nella maggioranza dei siti di stoccaggio, l'immissione di anidride carbonica potrebbe scatenare piccoli terremoti, forse non dannosi per cose e persone, ma in grado di provocare fratture nello strato superiore di scisto e conseguenti fuoriuscite di CO2. Chiuse le virgolette. Anche il mega progetto americano di assorbimento e stoccaggio della CO2, scrive National Geographic, è fallito a causa dei costi insostenibili. Perché il problema è quello del cambiamento climatico già in atto e della necessità di ridurre le emissioni. Sulle percentuali è già guerra tra scienziati e decisori. Una delle preoccupazioni degli ambientalisti e di molti scienziati è il fatto che questa rincorsa al carbone pulito non nasconda in realtà un ritorno al carbone tout court. E rimane l'impressione che sempre accompagna questa trasmissione, vale a dire che si cerca di restare ancorati ad un modo di vivere e di produrre che non è più possibile seguire perché le condizioni sono profondamente cambiate per l'aumento della popolazione, la riduzione di risorse e soprattutto la riduzione di difese naturali contro il degrado e l'inquinamento, ad esempio le foreste e la pulizia dei mari e degli oceani. E allora mi sembra si debba concordare con chi afferma che è il concetto stesso di sostenibilità a dover essere rimodulato, definito in un altro modo. Bisogna riequilibrare il peso delle varie categorie della nostra vita. L'economia, oggi ampiamente prevalente, l'ecologia e l'equità, oggi messa in un angolo e spesso dileggiata. E non dobbiamo mai smettere di chiederci, di fronte alle varie questioni, cui prodest, a chi conviene. Perché è la risposta a questa domanda a farci capire se siamo di fronte a soluzioni che fanno bene alla nostra vita o ce ne tolgono ancora un altro pezzetto. Bisogna smettere di pensare che l'ambiente possa venire usato come pretesto per lo sviluppo economico e ragionare invece al contrario, vincolando lo sviluppo alle ragioni dell'ambiente. Dunque, è assolutamente corretta, secondo la mia opinione, l'affermazione del direttore di National Geographic quando sostiene che occorrono politiche internazionali che promuovano l'efficienza energetica e montagne di finanziamenti nella ricerca per le energie pulite, perché un altro secolo a carbone potrebbe essere troppo. È tutto, ma prima dei saluti un'altra chicca musicale. E proprio per dimostrare che la musica del grande Bob Dylan non ha confini, ecco il gruppo punk californiano Green Day nella loro versione molto trascinante, devo dire, di quella che la rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica, considera la migliore canzone di sempre, Like a Rolling Stone.
Once upon a time you dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime, didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all. Can you? You used to laugh about. So loud, but now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Oh, you've gone to the finest school, all right, man, slowly, but you know you only used to get juice in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with the mystery trap, and now you realize it's not selling any alibis. You stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a we'll
frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You slide on a chrome horse with your diplomats. You carry it on your shoulder, hey, Siamese cats. Hey, hey, when you discover that it really wasn't where it's at. After he took from you everything, he could stay. Drinking, thinking that they got it made. Exchanging all kinds of precious gifts and things. You better lift your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon Durand and the language that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
Ma è una canzone veramente strepitosa e anche una esecuzione, a mio parere, molto molto coinvolgente. Finisce qui la puntata di Non ci credo di questo 24 maggio. Le trasmissioni proseguono con le repliche di Sabato Ospitale e Ogni cosa illuminata. Alle 19.50 c'è l'Entaneide con Alberto e questa sera dalle 21.30 Piccole storie in musica con Francesca. Questa puntata sarà nel podcast della radio tra un paio di giorni e chi vorrà potrà ascoltare la replica domani pomeriggio alle 16.50. Tra 15 giorni è prevista un'altra assemblea della cooperativa della radio, alla quale come socio non posso mancare, per cui non potrò essere in studio per una diretta. Preparerò comunque un file con nuovi aggiornamenti da mettere in onda. Permettetemi una battuta su una notizia di queste ore. La desecretazione degli atti relativi alla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ha fatto sapere a tutti che i due sono morti perché seguivano un traffico d'armi e la loro fine è stata decisa dal signore della guerra Aidid. Questo risulta da appunti dei servizi segreti di allora, poche settimane dopo l'assassinio dei due giornalisti del CG3. Noi che diciamo esattamente le stesse cose da un sacco di anni abbiamo avuto una reazione nervosa, sparato un paio di vaffanculo e sospirato. Chissà se ci diranno, oltre al nome di chi le armi le comprava, anche quello di chi le vendeva e le ha consegnate ai vari signori della guerra somali, o se questo resterà un segreto, visto che è molto probabile che entrino in gioco persone che parlano perfettamente la nostra lingua. Ci torneremo su, ma se volete rinfrescarvi la memoria, c'è una trasmissione di Non ci credo intera sull'argomento in occasione del triste ventennale dell'assassinio dei due giornalisti. La trovate sul sito di Radio Cooperativa nell'archivio o anche sul mio sito personale noncicredo.org. Se qualcuno di voi è di Padova o di vicino a Padova, ha voglia di fare un giro la sera del 2 giugno, che ricordo è la festa della Repubblica, e se il tempo sarà, come speriamo, clemente, ci troverete con il gazebo della radio al Parco Fistomba, molto vicino alla Stanga, in via Ogni Santi. C'è un concerto di una band pop formata da ragazzini di 10-11 anni, giovanissimi, ma veramente molto molto bravi. È tutto. Il brano di chiusura, ovviamente, è ancora di Bob Dylan. un Dylan completamente diverso da quello a cui siamo abituati ascoltando le sue canzoni più conosciute, perché lui non si è mai fermato e gira per il mondo con il suo Never Ending Tour, un tour senza fine, e produce nuovi dischi e nuove canzoni. L'ultimo album, il 35esimo in studio, è del 2012, Tempest, e stiamo aspettando il prossimo che uscirà ad ottobre. Il brano che vi propongo in chiusura è tratto dal CD realizzato nel 2006, intitolato Modern Times, Tempi Moderni. I brani contenuti richiamano in modo molto forte il blues, come la rivisitazione con testi completamente nuovi di canzoni resi celebri da Ma Rainey, Memphis Minnie o da Big Joe Williams, Hunting Wolf, eccetera. Un tuffo, insomma, nel blues più classico degli Stati del Sud. Un disco, peraltro, meraviglioso che consiglio a tutti, in cui la voce di Dylan, che sembra ormai carta vetrata, si lancia in melodie dolci e suadenti, come questa When the Deal Goes Down, in cui lui analizza i fatti a volte misteriosi, a volte tristi della vita, ma dice all'amata: io sarò accanto a te quando verrà il momento. Auguri Bob. Da Mario il solito affettuoso saluto.
In the still of the night, in the world's ancient light, where wisdom grows up in strife, my bewildered brain toils in vain through the darkness on the pathways of life. Each invisible prayer is like a cloud in the air. Tomorrow keeps turning around. We live and we die, we know not why, but I'll be with you when the deal goes down. We eat and we drink, we feel and we think. Far down the street we stray. I laugh and I cry, and I'm haunted by things I never meant or wish to say. The midnight rain follows the train. We all wear the same thorny crown. Soul to soul, our shadows roll, and I'll be with you when the deal goes down. The moon gives light and it shines by night, but I scarcely feel the glow. We learn to live and then we forgive, or the road we're bound to go. More frailer than the flowers, these precious hours that keep us so tightly bound. You come to my eyes like a vision from the skies, and I'll be with you when the deal goes down. Picked up a rose and it pooped through my clothes. I followed the winding stream. I heard the deafening noise. I felt transient joys. I know they're not what they seem. In this earthly domain, full of disappointment and pain, you'll never see me frown. I owe my heart to you, and that's saying it true. And I'll be with you when the deal goes down.